ritrovati con gli appuntamenti dei Video People curati dalla redazione. Come sapete, ormai da diverse settimane alcuni specifici approfondimenti sono dedicati al mondo dell'informazione e oggi affronteremo questo tema con tre graditissimi ospiti per parlare di informazione molto legata al territorio e di come questa informazione poi ha dovuto confrontarsi con l'emergenza sanitaria, come si proietta anche nel futuro, da un punto di vista anche organizzativo. Molto interessante vedere come si sta appunto strutturando il lavoro. Sono con noi Paolo Navarrovina dal Gazzettino di Venezia, Stefano Lolli del Resto del Carlino di Ferrara, dalla redazione di Ferrara, Simone Innocenti dal Corriere Fiorentino. Ecco, intanto grazie per essere con noi per parlare di questi temi. Appunto, la prima domanda potrebbe essere, no, è sicuramente quella un po' banale, scontata, ma necessaria, è appunto relativa a questi primi due mesi di emergenza sanitaria. Cosa hanno comportato nel vostro lavoro quotidiano, sia individuale che naturalmente di squadra, perché fate tutte e tre parte di redazioni? Partirei da Paolo.
Va bene, intanto buongiorno a tutti. Allora, è stata una rivoluzione immediata, da un giorno per l'altro, nel senso che di punto in bianco siamo stati invitati a lavorare da remoto, cioè quindi fare lo smart working da casa, ci hanno consegnato il nostro computer e praticamente abbiamo trasformato una stanza, almeno personalmente, ho trasformato una stanza di casa mia in una redazione. In questo modo mi sono mosso sostanzialmente sul territorio, per quanto in quel momento, diciamo, nelle fasi più ravvicinate del lockdown, diciamo così, praticamente è diventata la mia piattaforma di movimento, anche se praticamente stavo fermo. Morale della favola, ho cercato e mi sono organizzato con la stessa rete di collaboratori, tutti da casa ovviamente, utilizzando le strutture tecnologiche che sono Zoom piuttosto che Hangout o altre forme, per cercare di mettermi e di rimanere in contatto con le persone, tenuto conto della difficoltà che in quel momento si manifestavano. Devo dire che in qualche maniera sono stato aiutato anche dallo stesso lockdown, perché in fin dei conti, sparendo letteralmente qualsiasi cosa che riguardava il mio settore, cioè il cinema, il teatro, le manifestazioni, le mostre, in qualche maniera ho dovuto riconvertire completamente le mie pagine in attività o in cose che potevano essere oggettivamente oggetto di spettacolo, oggetto di cultura, e quindi molto sui libri, molto sulle interviste. Ci siamo inventati una serie di rubriche proprio per far parlare la gente, perché oggettivamente spettacoli, recensioni o iniziative di vario genere non ce n'erano. Questa è stata un po' la partenza, diciamo così. E non nascondo che non sono mancate le difficoltà, proprio perché anche dal punto di vista editoriale abbiamo avuto una riduzione delle pagine e quindi questo ha comportato anche un bilancino redazionale che non è facile, come ben sanno i colleghi, per cercare di mettere dentro un po' di cose, però poi alla fine adesso stiamo gradualmente riprendendo.
Non ho sentito la...
Sì, Stefano.
Ah, eccoci. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Intanto, sì, la mia esperienza è così, abbastanza diversa, perché io non coordino un'intera redazione, sono un redattore, quindi devo dire che la prima cosa che ha imposto il lockdown è intanto aumentare l'organizzazione interpersonale, che prima era affidata alla vita di redazione, così ai normali contatti di redazione. Ecco, una battuta, intanto per iniziare vorrei capire chi ha inventato il termine di smart working, perché io di smart ci vedo molto, molto poco. Intanto dico com'è partita da noi al Resto del Carlino la cosa. Per anni noi chiedevamo se alcune funzioni potessero essere attivate da remoto. Parlo di, non so, per le funzioni che potevano essere svolte dagli inviati del calcio o quando ognuno di noi nei giorni di corsa si trovava a mandare articoli, quindi doveva mandarli via mail o via redazione, così. Sembrava tutto impossibile. Dopo tre giorni dal lockdown ci è stato distribuito un programma, non ci è stato distribuito un computer, ma un programma con il quale siamo in condizioni peraltro di fare il giornale perfettamente identico a quello che confezioniamo in redazione. Quindi da un punto di vista tecnico le difficoltà sostanzialmente non ci sono state, le difficoltà sono relative, come diceva Paolo, quello a riconfigurare le collaborazioni, i contatti che avvengono ormai tutti solo esclusivamente per telefono. Io sono abituato, ecco, ormai essendo vecchio del mestiere, oltre che in assoluto, a fare, non so, il giro di piazza la mattina, sentire le persone, non so, nei bar, trovare quelli che una volta si dicevano gli informatori fisicamente presenti sul campo. Adesso li inseguo al telefono e grazie allo smart working le telefonate non sono più i contatti alle ore solite, ma spesso anche di tarda sera. Quindi, diciamo, il lavoro si è sicuramente, almeno per quanto vediamo noi, anche ampliato. Non abbiamo avuto riduzioni di pagine, chiaramente le pagine sono tutte dedicate, quasi tutte, al Covid. Spesso con i collaboratori della provincia, io seguo anche quelle pagine, abbiamo ormai un messaggino classico, chiediamo di mandarci le cose extra Covid, che sono obiettivamente poche, perché sì, si fanno spettacoli, non ce ne sono. Gli scrittori ferraresi pare che sia un momento di lockdown mentale, perché non scrivono libri, non fanno poesie, non dipingono quadri. Quindi noi eravamo, ecco, in un periodo di creatività che in realtà non c'è stato. Però, insomma, diciamo che da un punto di vista della tecnologia, almeno questo ci sta aiutando a mantenere un prodotto, devo dire, di buona qualità. Chiaramente mancano le interviste sul campo, mancano così. E anche le informazioni per quanto riguarda invece l'aspetto, quello importante, l'aspetto sanitario, chiaramente lì siamo un po' tutti affidati a bollettini quotidiani e all'attendibilità delle fonti. Non è facile sempre riscontrarle, ogni tanto, diciamo, scusate il termine brutto, ci balla, ecco, un po' il numero dei contagiati e così. Ferrara, ecco, rispetto ad altre realtà è meno penalizzata sotto il profilo dei decessi, però insomma, ecco, tra bollettini e telefonate così, ecco, usiamo poco, questo sì, come redazione usiamo poco Zoom, l'ho scoperto oggi grazie a voi per la prima volta ed è magico.
E a sto punto tocca a Simone.
Ma che ti dico, Adam? Io, nel senso, io sono un redattore ordinario, redattore anziano, quindi sono già anziano, quindi sono già redattore anziano. Ma detto questo, io non coordino pagine, non, raramente passo i pezzi, li ho passati in questi ultimi giorni, ma insomma molto poco. Io sono un cronista puro, quindi per me è sempre stato fuori. In 2 mesi ora si sta piano piano tornando a una specie di normalità, però in questi 2 mesi io sono stato a casa fisicamente, credo 6 giorni, un affare del genere. Poi per il resto ho girato tra zona Massa Carrara, zona Piombino, Prato, Livorno, Lucca, Versilia. È tutto un altro mondo, cioè quando vai là fuori, perché devi tornare la sera comunque a dormire se non ti trovano un albergo, ammesso ti trovi l'albergo, e poi devi calibrare come dire, le comunicazioni al giornale, che sono intasate dai collaboratori, dai redattori, quindi devono essere molto ridotti, e devi pensare anche a star fuori, cioè devi pensare a mangiare, che non era così automatico, perché non c'era il take away. Hai bisogno di pensare alle esigenze primarie, cioè avere la carta igienica, che sembra una sciocchezza, ma è così, e devi pensare ad avere una borsa con materiale per sanificare gli strumenti, insomma l'iPad piuttosto che il cellulare. E se rimani fuori un giorno devi trovare anche un posto dove scrivere. Quando ero a Albiano Magra, io ho scritto su un muretto a Marina di Carrara, sul muretto lungomare. Tutto questo mentre ti palettano 77 volte. Polizia, carabinieri, finanze, esercito, una roba allucinante. Quando sei quando ti muovi, quando mi sono mosso a Albiano Magra, cioè dove è crollato il ponte, ti muovi in un contesto in cui sai, perché lo sai, che lì la percentuale tra positivi e popolazione è altissima, quindi ti devi muovere in tripla sicurezza, cioè, tutto un delirio, insomma, da questo punto di vista, là fuori. Ora, piano piano, le macchine si vedono e ci sono, prima molto poco, insomma.
A proposito del coprire questa emergenza che evidentemente travolge anche il lavoro quotidiano, ci sono delle storie che vi hanno colpito in particolare in questo momento in cui evidentemente siete sollecitati quotidianamente e in continuazione, forse anche è difficile fermarsi a riflettere, però proprio la cronaca quotidiana e proprio i giornali locali sono stati molto, come dire, rivalutati anche come peso nei racconti che hanno fatto, penso alla Lombardia, ma anche il Veneto e le altre regioni, ovviamente diciamo più le più toccate, ma non solo. Ci sono delle situazioni che insomma avete trovato particolarmente insomma impressionanti o qualcosa che comunque vi ha colpito magari da una prospettiva diversa, quella più emotiva? Inizierei da Paolo nuovamente, facciamo lo stesso giro.
Ma guarda, per quanto mi riguarda, come vi spiegavo prima, io mi occupo di un settore specifico che è quello della cultura degli spettacoli. Quindi diciamo che più che altro, parlando con il mio direttore, abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Cioè, visto e considerato che le prime 20 pagine del giornale erano esattamente tutte dedicate al coronavirus, dal Veneto, Lombardia, eccetera, Friuli, eccetera, eccetera, sostanzialmente si è pensato che le pagine cultura non dovessero avere coronavirus, per semplice motivo di cercare di dare alla gente che ci leggeva o in iPad o su carta qualcosa di diverso. Certamente non è stato facile, però in qualche maniera siamo riusciti trovando storie che non avevano nulla a che vedere con diciamo il coronavirus dal punto di vista della cronaca, però nello stesso tempo ci siamo immersi nella storia della sanità, non so se mi spiego. Sostanzialmente, Venezia è famosa per aver creato il lazzaretto, Venezia è famosa per aver utilizzato le isole per insediarvi gli ospedali, lo psichiatrico da una parte, quello per i malati delle malattie infettive in un altro, eccetera. Abbiamo raccontato delle storie che potevano riguardare le varie epidemie accadute nel corso dei secoli, per intenderci. Abbiamo raccontato vicende che riguardavano persone colpite da epidemia, oppure come le città venete o del Friuli lottavano contro la peste nera piuttosto che altre malattie nel corso dei secoli. Ecco, abbiamo cercato di dare questo taglio storico, mettiamola così, anche molto, ovviamente molto divulgativo, che però in qualche maniera fosse, alleggerisse un po' i toni di quello che nelle 20 pagine precedenti del giornale c'erano, cioè le morti, i racconti tragici, le vicende amministrative, la politica sanitaria, eccetera, cercando di rimanere sempre nel... insomma, cercando di raccontare in maniera, se vogliamo, anche simpatica queste cose. È stato questo una parte del lavoro. L'altra parte è stata proprio quella di evitare totalmente il Covid, puntando invece sulle recensioni e sulle interviste. Cioè, noi abbiamo puntato molto sulle interviste, domanda e risposta, proprio come ci siamo inventati un gioco delle coppie, cioè abbiamo messo insieme personaggi che o lavorano insieme, due persone che lavorano nel teatro insieme, in coppia, in cucina, cose di questo genere, e abbiamo in qualche maniera raccontato delle cose allegre, insomma, ecco, cercando di essere un po' leggeri. Questo è stato un po' quello che noi abbiamo fatto.
Vai, Stefano, ti chiederei a te su.
No, allora, intanto una cosa assolutamente personale. Io sono ipocondriaco e ansioso, quindi questo è il periodo migliore in cui si possa lavorare nell'informazione che al 90%, come diceva Paolo, scrive di coronavirus. E quindi anche i miei articoli, necessariamente non facendo la cultura, si occupano di coronavirus. Allora, io ho cercato, diciamo, e ho cercato anche così di suggestionare qualche collega a non utilizzare sempre nell'attacco del pezzo l'espressione in questa situazione, cioè proprio con la frase, tanto sappiamo già di che cosa. Sappiamo.
Ai tempi del coronavirus, come oramai.
Ai tempi, sì, ecco, quindi cercare di alleggerire innanzitutto per noi stessi, pensando che poi anche il lettore sarebbe stato comunque frastornato e bombardato, così come lo è dalle televisioni, da questo termine, diciamo, che a me personalmente impaurisce e mi fa tenere la distanza di un metro anche da me stesso. Ma detto questo, le storie che la prima cosa che mi ha incuriosito è questa. I primi giorni, quando sembrava che tutto fosse confinato a Wuhan, noi cercavamo i ferraresi in Cina per descrivere la loro situazione, tra virgolette, tragica, pericolosa e drammatica, mentre noi stavamo bene in fondo e li guardavamo con una certa, un misto di compassione e di superiorità. Mi è capitato proprio negli ultimi giorni di ritrovare gli stessi ferraresi che adesso in Cina hanno ritrovato una discreta normalità molto prima di quanto la troveremo noi, ad esempio il caso di un ristoratore ferrarese nel cui locale non c'è, diciamo, sostanzialmente distanza tra i tavolini, non ci sono mascherine, vabbè, a monte c'è un protocollo sanitario ai confini oltre i regimi di polizia, però almeno dentro i locali c'è una situazione molto apparentemente positiva. Quindi ho cercato anche di dare questo esempio, anche qualche segnale di fiducia. Per quanto riguarda le storie, abbiamo tutto sommato cercato di essere misurati nelle storie tragiche, di non dare troppe storie, cioè dare ad esempio più storie di guariti che storie di ammalati, così, fermo restando tutto il rispetto della privacy. Quindi cercare di dare, in una situazione che comunque è allarmante, preoccupante, anche di utilizzare la cronaca e anche le storie delle persone come segnali di positività e di buon senso. Poi Paolo prima accennava alle questioni amministrative. Noi abbiamo anche Carrara, un'amministrazione che in qualche modo si è scostata in alcune situazioni dalle ordinanze, o ha tentato anche di farlo, per dire, la settimana scorsa il sindaco aveva deciso di aprire i negozi una settimana prima della riapertura ufficiale. Questo ha creato ovviamente un grande trambusto, quindi un po' seguire anche le vicende amministrative che non aiutano sempre alla comprensione ragionevole e razionale di quello che andrebbe fatto. Quindi, diciamo, in mezzo a questo marasma, la cosa essenziale, abbiamo cercato di essere rigorosi e di trasmettere per quello che era possibile, confortati dai numeri che, insomma, almeno a Ferrara e nel ferrarese sono meno tragici che altrove, alcuni segnali, alcune cose di fiducia, ecco. Per quanto riguarda me, avevo fatto il pezzo della prima persona contagiata e finita in ospedale. È stato bello ritrovarla dopo un mese e mezzo, reintervistarla alla sua uscita dall'ospedale, tornata diciamo normalmente alla vita. Poi mi ha detto cose che mi hanno spaventato personalmente, ma questi sono i miei problemi personali, e quindi ho aumentato le difese e i dispositivi di protezione individuale. Poi non so, ecco, per le prospettive magari ne parleremo per il prossimo giro. Ecco.
Vai Simone.
Guarda, allora all'inizio, come è comprensibile, come dire, ci siamo buttati tutti sui primi casi dei colpiti da coronavirus, e quindi in buona sostanza facevamo un lavoro per ricostruire i contatti e quanto altro, cioè sempre. A un certo punto si sembrava la Spectre, per capire chi aveva frequentato chi. Poi, come dire, siamo stati tutti travolti da questa cosa, cioè era impossibile, era come svuotare il mare con un cucchiaino, era impossibile, e poi i numeri crescevano, quindi abbiamo perso esattamente la cognizione delle storie personali, abbiamo scelto le cognizioni personali, le storie, alcune storie. Insomma. Poi io personalmente mi sono occupato un po' di tutto, nel senso che ho raccontato i problemi della mancanza dei dispositivi di protezione negli ospedali, le lettere tra regione, comune e RSA, che era una roba da mettersi, c'è un'inchiesta aperta a Prato, era una roba francamente devastante leggere quello che si erano scritti, perché non risolvevano il problema in un mese. Sono stati tanti morti in un RSA da noi, ce ne sono state un po' ovunque in tutta Italia e anche da noi in maniera minore, ma il fenomeno si è riproposto. Le storie che ho raccontato, quelle più grosse per me, sono state l'arrivo della Costa Diadema a Piombino, che è una nave che può trasportare dagli 8 alle 10.000 persone, dove c'erano 1.255 unità, cioè uomini, persone, personale di bordo, che era stata l'attracco era stato rifiutato, avevano vagato per mezzo mondo e poi erano attraccati. Quindi l'arrivo di questa nave a 1.255 persone nel vuoto cosmico di un porto che è, come dire, l'esatto opposto come tipo di visione. E poi i casi che aumentavano all'interno della nave. Erano partiti con 11, poi hanno iniziato a fare dei tamponi veloci, sono i quick test, e salivano in maniera esponenziale tutti i giorni. Questa cosa a me mi faceva riflettere, cioè potenzialmente se tu fai il tampone a tutti, buonanotte, sarebbe la condizione ideale. E l'altra invece era, tra virgolette, la normalità, che era il ponte caduto al Biano Magra, 300 metri di ponte crollati completamente nel nulla, per cui io mi sono ritrovato per 12-15 giorni, per due settimane, a raccontare quello che normalmente racconto, cioè la normalità, se può essere normale che crolli un ponte di 300 metri che unisce due regioni, cioè la Toscana alla Liguria, con due persone che si salvano e, come dire, tu vai lì e vedi operai, quanto con la mascherina, inquirenti con la mascherina, nel vuoto più totale. Queste m'hanno colpito, questo lungo serpentone di cemento completamente crollato da un lato, e quindi tutta poi fino all'inchiesta che si è concretizzata con 12 avvisi di garanzia a buona parte di ANAS Toscana e a buona parte della provincia di Massa Carrara come funzionari, e questo arrivo di questa nave immensa che arrivava tra i gabbiani in una mattina freddissima, ventilata, però con molta luce di mare.
E le prospettive per la riorganizzazione futura? Siamo entrati da poco in una fase 2, che si spera poi sia il preludio alla fase 3 e altre fasi. E in questo senso l'emergenza sanitaria ha dimostrato che si può lavorare anche in un modo diverso all'interno delle redazioni, cambierà qualcosa anche da questo punto di vista, un'esperienza che lascerà il segno, ecco, lo chiedo intanto, ricomincerei il giro solito, insomma, con Paolo.
Ma io questo il cambiamento ne parlerei molto sottovoce, perché secondo me questa esperienza di lavoro da remoto ha dato qualche idea in più ai nostri editori per cercare di risparmiare sull'organizzazione del lavoro. Detto questo, io spero, mi auguro che ci possa essere al più presto almeno un ritorno nelle redazioni, perché credo che il lavoro condiviso fatto, perché il giornale è un lavoro collettivo in qualche maniera, ognuno con le proprie sfumature, però in qualche maniera trovo che una redazione non può essere sostituita oggettivamente, non si può continuare a lavorare in casa. Anche se, ripeto, qualcuno questa idea gli è venuta e vorrebbe magari continuare a svilupparla. Come continuare? Io credo che, per quanto riguarda sempre il mio settore, vedo con un estremo piacere che dal 18 di questo mese probabilmente cominceremo a rivedere i musei aperti, forse qualche mostra in giro, insomma. Probabilmente ci si risveglia, anche se mi sto accorgendo che già questa settimana, per esempio, le cose rispetto alla settimana precedente sono molte di più, sempre in forma metà online, dal vivo, diciamo così. Però, insomma, ci si rende conto che qualcosa si sta svegliando. Poi, secondo me, la cosa più importante, noi ci aspettano gli appuntamenti importanti a Venezia. Doveva esserci Biennale Architettura, che cominciava a fine maggio e in realtà non comincia. Molte iniziative sono completamente slittate. Speriamo, tra virgolette, che non salti la mostra del cinema. Quindi, insomma, dobbiamo vedere e probabilmente ci sarà da inventare molto. L'estate sarà un'estate completamente diversa dal solito, non avremo i concerti, quindi anche lì secondo me sarà tutto da inventare. Però da questo, l'altro lato della medaglia è che probabilmente inventando potremmo avere anche delle cose nuove, cioè potremmo uscire magari anche dalla routine classica del cartellone, e questo potrebbe essere una cosa interessante.
Stefano?
Allora, condivido con Paolo l'idea che lo smart working possa rappresentare per gli editori una soluzione, una strada, diciamo, per attuare qualche risparmio, premesso che da noi ne sono già stati attuati molti. Io però su una cosa, questa esperienza di lavorare da remoto la difendo, perché rispetto alla vita classica di redazione, lavorare da soli, spesso in casa o come così o in giro comunque da soli, ci costringe, lo vedo, ad avere più idee, a portare più proposte. In redazione molto spesso, ormai la vita delle redazioni la conosciamo tutti, siamo tutti schiavi delle mail, arrivano notizie, e quindi si fa un giornale di, tra virgolette, agenzie, lo vedi, chi mette questa mail, chi mette questa agenzia, così. Se c'è una cosa positiva di questa situazione tragica, è quella di avere dato un po' uno stimolo, di come diceva Paolo prima, a inventare qualche cosa, a ritrovare qualcosa, a ritrovare anche la creatività. Anche quando vai a descrivere un posto vuoto, cioè una volta tu andavi in un posto vuoto, tornavi in redazione e ti dicevano: cosa hai visto? Hai visto il vuoto. Adesso nel vuoto devi trovare gli elementi significativi, devi trovare il significato anche di quel vuoto. Quindi da questo punto di vista io ho trovato personalmente più notizie stando in casa di quante magari non ne trovassi spesso, ecco, stando in redazione, premesso che poi si tornerà gradualmente alla normalità, anche se credo che lo smart working continuerà ancora per qualche mese. Per quanto riguarda la situazione, invece, diciamo, quella generale, quella che noi descriviamo sul giornale, la situazione è assolutamente problematica. Ferrara è una città, si dice, d'arte e di cultura, la cultura è completamente, completamente paralizzata. Gli avvenimenti, diciamo, grossi dell'estate sono o in parte già slittati o saltati. Un altro che era il festival dei baschi o dei musicisti di strada, che è l'iniziativa più grossa dell'estate ferrarese, non si capisce come si possa materialmente fare, perché un festival che vive di capannelli di gente attorno a un musicista, oggettivamente problematico. Sì, le mostre in qualche modo ripartiranno, le attività, diciamo, culturali prenderanno vita, forse gli scrittori riprenderanno anche a scrivere dopo questo momento. Ecco, la cosa che ci preoccupa di più, quella su cui ci stiamo concentrando in questi giorni, è l'aspetto economico. Ferrara è una città molto fragile da questo punto di vista, una città che ha subito negli ultimi anni la tragedia di una banca azzerata con 28.000 risparmiatori stesi sul tappeto, e quindi già colpita economicamente, adesso questa cosa, diciamo, sta colpendo le categorie economiche in maniera drammatica. Quello di cui ci stiamo occupando proprio in queste ore è come potranno riprendere le attività economiche minute, il tessuto economico della città, che il terrore è quello di avere molte città che non ripartiranno, ecco. Quindi raccontare anche le loro storie, così come abbiamo fatto giorno per giorno, raccontando le piccole storie dei, non so, i baristi che ci provavano, i ristoratori che iniziavano con l'asport, insomma, la voglia, ecco, la voglia di normalità, una normalità che però personalmente, qui non parlo all'ipocondriaco ansioso, non vedo ancora tanto, tanto vicina.
Simone in redazione ci sta poco, insomma, però porrei questa domanda anche a lui sull'organizzazione del lavoro nel futuro, che cosa pensa, cosa prevede.
Guarda, lo ignoro totalmente, nel senso che, come hai detto te, io ci sto pochissimo in redazione. Stefano diceva che il lockdown ci costringe alla solitudine, ma per me lavorativamente è la condizione ideale, cioè se io non vedo nessuno sto meglio, sono cablato per lavorare da solo. Poi lavoro con i colleghi, non è quello il punto, però sono cablato per entrare in uffici da solo, non voglio nessuno, quindi da questo punto di vista non mi ha mentalmente devastato. Mi devasta il fatto che non hai un confronto, questo mi fa un po' paura, che è fondamentale il confronto in redazione, cioè a volte io leggo un fatto, mi manca però una finezza economica, mi giro verso il collega che capisce d'economia, mi manca una finezza politica, mi giro verso il collega che capisce di politica, sto ovviamente ipotizzando, quindi questo ancora non so. Resto fermo anch'io sul fatto che gli editori tenteranno di, come dire, sfruttare questa cosa, questa mi fa, è una china abbastanza pericolosa. Chiaro che dovremmo rinnovarci anche noi, e ci stiamo già rinnovando, e si dovranno rinnovare anche le città. Il problema delle fasce deboli, ma sono passati 2 mesi, a me questa cosa un po' mi fa riflettere e anche mi spaventa, insomma, da questo punto di vista, insomma. Tutto qua. Poi ci sono problemi seri da noi. Noi abbiamo a Firenze 1 milione di turisti al mese. È chiaro che l'economia è basata sul turismo, che mancherà quello internazionale. Ci sono un sacco di università americane che in questo momento sono vuote, sono fantasmi. Almeno, cioè, quindi è tutto una cosa ancora molto lenta, in questa lentezza che è fisiologica, non mi sembra siano arrivate almeno per il momento soluzioni pratiche, quasi richiede praticità in piena pandemia, che ancora vorrei dire che la protezione civile, cioè il governo ha messo altri 6 mesi di stato emergenziale, quindi per altri 6 mesi potenzialmente siamo in emergenza, da qui a 6 mesi ancora devono fare, stanno riaprendo le aziende piano piano, che lì è la produzione casinata, vedevo che siamo almeno 28% a marzo come dato nazionale, bel problema, insomma, da questo punto di vista. Poi vediamo che il comparto libri, comparto cultura avrà noi abbiamo degli editori indipendenti su Firenze, di là di Giunti, che come dire ha riaperto subito, ma insomma ci sono realtà come Clichy, che sono editori indipendenti medici, soffriranno di questa crisi, è un problema. Per ora non sono state attivate risposte concrete. È un macello.
Con queste considerazioni vorrei ringraziarvi innanzitutto per il vostro tempo e restituirvi al vostro lavoro quotidiano. Ringrazio quindi i colleghi Paolo Navarro-Dina, Stefano Lolli e Simone Innocenti. Con noi io sono Daniel Reich, con noi c'era anche Anna Mulevic. Vi ringrazio per averci dato questo quadro sul lavoro quotidiano che svolgete e che ci ricorda anche, direi, l'importanza dell'informazione locale, che poi ha veramente il polso di quale sia la situazione sul territorio. Avete anche raccontato quali sono le sfide sia dei vostri giornali, sia le sfide appunto del territorio, delle vostre città, delle città che conoscete di fatto alla perfezione. Con questo torno a ringraziarvi e vi saluto e do appuntamento al...